Buongiorno dalla redazione di One News, nella rassegna stampa di oggi, giovedì 9 maggio 2024. Noi cominciamo dal magazine Molto Economia, Viticoltura, scambi di varietà per invertire la rotta di un'annata amara, il cambiamento climatico e le coltivazioni. Italia capofila di un piano tra 30 nazioni per scegliere i vitigni più adatti, ma intanto calano la produzione e il consumo di vino. Paolo Castelletti, UIV, da noi il 36% dei consumatori interessato a bibite dealcolate. Luigi Moio, OIV, sono 10.000 i tipi di vite nel mondo che possono aiutare i vari paesi. L'uva alla prova del tempo, troppo caldo, troppo freddo, al di là delle variazioni del clima, è il tempo meteorologico a mettere a dura prova i vigneti. Così, a fine aprile, l'ennesimo calo della temperatura ha costretto gli agricoltori del Trentino Alto Adige ad accendere i fuochi per riscaldare i filari e dire che se il caldo aumenterà di 2 gradi entro fine secolo, è a rischio il 70% della produzione mondiale e il 90% di quella italiana lungo le coste e la pianura, almeno secondo i dati di Nature Reviews, Earth and Environment. Sul mensile, il gusto della Repubblica, nord, sud, ovest, est, il vigneto perde la bussola, il clima cambia, il vino fa altrettanto e si teme per una nuova guerra del Barolo, produttore divisi dopo i provvedimenti sui versanti collinari, nei quali impiantare Nebbiolo, sfida tra tradizionalisti e innovatori, come accade già nel Chianti, in Sicilia e in Borgogna. Allo stato attuale nessuna rendita di posizione regge alla sfida del global warming. Quando le cose vanno bene, l'impresa appare florida e ogni problema sembra gestibile senza grossi scossoni. La prospettiva di cambiare rotta non suona allettante, scrivono Joe Bastianich e Tiziano Gaia. Eppure spesso è in questi momenti che servono decisioni forti e controcorrente. È ciò che deve aver pensato il consiglio di amministrazione del consorzio di tutela Barolo e Barbaresco quando ha proposto di far cadere il divieto di impiantare vigneti di Nebbiolo atti a Barolo e Barbaresco sui versanti collinari esposti a nord, previsto dai disciplinari di produzione. Un'idea che ha sollevato un polverone. Molte cantine si sono messe di traverso in nome della tradizione, altre hanno applaudito al cambiamento e i media ci sono andati a nozze, pregustando una nuova guerra del Barolo a 30 anni dalla storica contesa che oppose modernisti e tradizionalisti. Abbiamo affrontato la questione con il presidente uscente del consorzio, Matteo Ascheri. La proposta costituirebbe una coraggiosa reazione all'aumento delle temperature che rischia di far avvizzire il giardino dell'Eden dell'uva Nebbiolo. Bazzichiamo quel paradiso da tempo, ma ultimamente non ci sembra più lo stesso. D'inverno la neve è scomparsa, d'estate paesi e colline cuociono sotto un sole infernale. I barolisti sono consapevoli del cambiamento climatico, ma la maggior parte di loro rivendica la consuetudine di destinare all'uva Nebbiolo solo i versanti esposti in pieno sole, garanzia di maturazioni ottimali e ricchi corredi aromatici. Il timore è che nuovi vigneti posizionati a nord possano intaccare la biodiversità del territorio e anche la qualità dei vini. I versanti nord appaiono già impiantati a vigna, addirittura a Nebbiolo, che non può fregiarsi della denominazione Barolo o Barbaresco, ma deve accontentarsi di uscire come Langhe Nebbiolo, la DOC di ricaduta. Più fondati potrebbero essere i timori intorno alla qualità, ma la qualità è mobile qual piuma al vento. Pochi apprezzerebbero oggi i vini muscolosi che spopolavano negli anni 90 o quelli extrafini dell'era enologica precedente, senza contare che nell'ultimo secolo e mezzo nomi e istituzioni autorevoli, da Lorenzo Fantini a Ferdinando Vignolo Lutati, da Renato Ratti a Slow Food, si sono avvicinati nel passare al setaccio, ogni zolla all'angarola, per fissare sulla carta le esposizioni più vocate al Nebbiolo secondo il gusto della propria epoca. Così alcuni vigneti hanno acquisito nel tempo una meritata fama, ancorché nessuna mappa sia scolpita nella sola argilla, semmai nella forza del vento e del sole in costante mutamento, con buona pace di ogni certezza. Ancora dà il gusto, chiama il vino, non ha fretta, se si guarda ai tempi e agli investimenti viene meno la poesia, ma dialogare con la natura e rispettarne i cicli è il segreto della felicità. Il vino è tempo, scrive Erika Mantovan. Ogni scelta presa da un contadino conferitore delle uve a terze parti o da un gruppo di lavoro di un'azienda strutturata tiene conto del tempo, sino all'atto finale per cui ci si impegna per un intero anno solare, la vendemmia, il momento della raccolta dell'uva che deve essere al grado di maturazione ideale per la sua destinazione d'uso, la produzione di uno spumante, di un bianco, un rosato, un rosso. Il vino è una sommatoria di scelte, di esperienze, una forma di esperienze, come abbiamo appreso dal pensiero kantiano, che, lo diciamo subito, non garantiscono un ritorno economico nell'immediato. Per entrare nel pratico, superati i costi della messa in pianto di un ettaro di vigneto, un ettaro di terreno equivale al 70% di un campo campo di calcio, bisogna mettere a budget almeno 150.000 euro. Da qui le piante non entreranno a regime produttivo prima del quarto anno. Se la natura non gioca brutti scherzi, come le temute gelate primaverili, basse temperature possono congelare le parti vitali del tronco e i rami della vite. Il risultato può essere un danno grave o la morte stessa della pianta. Se tutto va bene, si inizia a produrre e immettere il vino nel mercato. Il dispendio di risorse non si ferma, bisogna investire in fiere del settore per far conoscere il vino. Prima dell'avvento dei social media esisteva solo il porta a porta. Oggi si affianca a questa sempre valida attività di commercio la figura di un brand ambassador, spesso non dell'azienda. Si avviano campagne pubblicitarie, attività mirate attraverso eventi di promozione verticale che puntano dritto al consumatore finale, consumatore che subisce l'information overload, un sovraccarico di informazioni che però almeno nel vino sarà portato a fidarsi del consiglio dell'amico o dell'enotecario, di una figura guida più esperta. Il passaparola resiste e si dilata nonostante esistano fugaci fenomeni di hype, montatura, spesso utile ad aziende meno note o ai vini al debutto, prodotti però da nomi già affermati che sfruttano la forza della loro reputazione. Ancora dai piaceri del gusto della Repubblica, nei distillati è l'evoluzione che emoziona. Grappe, cognac, whisky danno il meglio nelle distillazioni lente sin dalle prime fasi e il cambiamento prosegue in bottiglia. Jacopo Poli, delle distillerie omonime, produttore di grappa, whisky e brandy, entrare in bottiglia, travasare, assaggiare, è questa la parte più elettrizzante. Chicco Berta, seconda generazione alla guida delle distillerie Berta di Monbaruzzo, Asti, il tempo trasforma gli aromi della gioventù in sensazioni più rotonde e articolate. Andiamo sul foglio per servirsi meglio. Un grande ristoratore scrive e si fa qualche domanda sul folle calendario degli eventi. Il ristoratore Chicco Cerea, executive chef di Da Vittorio, che scrive: vorrei condividere una tematica della quale si è molto dibattuto nelle ultime settimane, ovvero della concomitanza nello stesso periodo di tre eventi di caratura mondiale, la Milano Design Week, la Biennale Arte di Venezia e Vinitalia a Verona, concomitanza che ha fatto sì che ci fosse un'oggettiva impossibilità a partecipare a ognuna in maniera agevole, soprattutto considerando anteprime e inaugurazioni. Confrontandomi con colleghi, addetti ai lavori e giornalisti, ho avvertito e condiviso un disagio diffuso derivante da questa sovrapposizione, un disagio che nasce dalla volontà di volere e poter soddisfare al meglio le numerosissime richieste, di non essere costretti a rinunciare a occasioni di lavoro, a dire di no proprio in un momento così delicato per tutti dal punto di vista economico. Questa preoccupazione, condivisa da più parti, è anche un desiderio di rendere il più facile possibile l'esperienza della triplice vetrina dell'eccellenza del Made in Italy, di farne apprezzare la bellezza in termini di cultura, arte e buona cucina. Mi rendo conto che eventi di questa portata siano da incastrare in un quadro più ampio di manifestazioni internazionali, prosegue Chicco Cerea, ma occorrerebbe comunque trovare il modo di gestire al meglio le sovrapposizioni. Mi domando quindi se a livello istituzionale non sia possibile organizzare un tavolo che coinvolga le direzioni delle tre manifestazioni e che lavori per una programmazione più agevole per tutti i pubblici e gli operatori economici. Si parla tanto di concertazione, ebbene cerchiamo di metterla in atto. La legge fondamentale della natura non è la competizione, è la cooperazione. E qui cita Greg Braden, Chicco Cerea, executive chef del ristorante Da Vittorio. Andiamo sul Sole 24 Ore: ortofrutta nel 2023 export su del 10%, poi lo stop con la crisi del Mar Rosso al Macfrut di Rimini, 1.400 produttori, le vendite estere valgono 5,7 miliardi. Luigi Scordamaglia, AD di Filiera Italia, la fondazione che fa capo alla Coldiretti, la logistica vale un terzo del prezzo dei prodotti freschi. In chiusura una notizia particolare, la troviamo sul giornale e poi sul Libero. Partiamo dal giornale: scoperta, Beethoven sordo per il vino pieno di piombo. La scoperta di sostanze tossiche in due ciocche di capelli di Beethoven potrebbe risolvere il mistero della sordità del compositore. Sarebbe stata causata dall'alta concentrazione di piombo nel sangue che avrebbe assunto bevendo vino di scarsa qualità. Lo ipotizza uno studio di Clinical Chemistry. Libero: il vino al piombo ha causato la sordità di Beethoven. Dopo 200 anni, la scoperta di sostanze tossiche in due ciocche di capelli potrebbe risolvere il mistero della sordità di Beethoven. Sarebbe stata causata dall'alta concentrazione di piombo nel sangue, Lo ipotizza uno studio USA pubblicato appunto su Clinical Chemistry, che ha pure escluso l'avvelenamento da piombo come causa della morte. I ricercatori diretti da Nader Rifai, professore di patologia alla Harvard Medical School, hanno accertato alte dosi di piombo nella capigliatura del compositore. Una delle ciocche aveva 258 microgrammi di piombo per grammo di capelli e l'altra 380, un livello normale inferiore a 4 microgrammi per grammo. I ricercatori hanno autentificato diverse ciocche nel progetto di sequenziamento del genoma di Beethoven. Bene, con questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani su wenews.tv.